Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buongiorno cari amiche e cari amici, è iniziato in questi giorni, credo ormai dappertutto, l'anno scolastico e quindi buon lavoro a tutti gli scolari, gli studenti, gli insegnanti, chi lavora nel mondo della scuola, e in questa occasione vi voglio segnalare un libro un po' insolito per accostarci appunto alle esperienze scolastiche da parte di un grande maestro che alla scuola si accosta quasi per caso con una serie di lezioni estemporanee. Il grande maestro è Silvio Ceccato, uno scienziato e filosofo italiano vissuto tra il 1914 e il 1997, uno dei padri della cibernetica, forse dimenticato un po' troppo presto, il quale fra il 1976 e il 1978 tenne una serie di lezioni in una scuola elementare di Milano. E queste lezioni sono state raccolte in un libro da Pierluigi Amietta, il volume si intitola La linea e la striscia, il testamento pedagogico del maestro inverosimile, è pubblicato da Franco Angeli, 480 pagine, 25 euro. Ceccato, dunque, il grande scienziato si reca per 3 anni ogni sabato mattina a scuola a parlare con i bambini di argomenti vari, dalla cibernetica al mercato, per abituare i suoi giovanissimi interlocutori a pensare e a ragionare con la propria testa, a scoprire il senso della libertà e della responsabilità. Vi propongo per esempio queste righe che mi sembrano piuttosto significative, nelle quali Ceccato insegna ai bambini a scoprire da soli che cosa sia la libertà.
Siete bravissimi. Vedete, quando diciamo che un'azione è libera, dovremmo vedere come sua cornice intorno a essa un potere e anche una possibilità di scelta, come avete detto prima. Un potere con la capacità di scelta, per esempio io posso saltare o stare fermo, e un potere con una capacità nel senso di essere in grado, posso saltare 1 metro. Ma se dicessi, posso saltare 3 metri, ho la scelta di saltare o non saltare, ma ho la capacità.
No, no, ci vorrebbe un canguro.
No, neanche un canguro.
E se ho la scelta e non la capacità, o se ho la capacità e non la scelta, sono libero?
No. No.
E quando è che sono libero?
Io lo so.
Sentiamo.
Quando li ho tutti e due.
È vero, ci vogliono tutti e due.
Il vostro compagno ha detto una cosa importante, sapete? Perché vuol dire che ha seguito questo discorso, che non è tanto facile.
Io l'ho capito.
Anch'io.
Il tema della scuola è sempre al centro del dibattito politico, del confronto politico, e quindi vi voglio segnalare un libro che ci accosta appunto al tema della politica. È una raccolta dei discorsi che hanno cambiato l'Italia, questo è il titolo, da Garibaldi al Cavour a Berlusconi e Veltroni, una raccolta curata da Antonello Capurso e pubblicato da Mondadori, 354 pagine, 10,80 euro. Troviamo qua 21 discorsi della storia patria dal 1859 al 2007, il primo è Vittorio Emanuele II, gli ultimi due sono Berlusconi e Veltroni, quindi protagonisti della politica attuale. Si comincia col famoso discorso sul grido di dolore e poi tanti altri discorsi famosi, per esempio quello di Cavour, Libera Chiesa e Libero Stato, quello di Giolitti sull'importanza delle riforme, 1899, il discorso di Bordiga che segna la nascita del Partito Comunista Italiano, quello di Mussolini alla Camera, il discorso del bivacco del 22, poi Togliatti sulla svolta di Salerno, e c'è anche un non politico, Vittorio Valletta, L'Italia riparte, e poi due grandi discorsi di Alcide De Gasperi, tra i quali quello famoso, la conferenza di pace di Parigi, e poi via via, Saragat, Moro, Berlinguer, Craxi, fino appunto Berlusconi, D'Alema e Veltroni. Ogni discorso è inquadrato da una breve presentazione storica, da una cronologia che consentono di collocare quel discorso in un contesto che spesso a noi ormai appare abbastanza remoto e indecifrabile, quindi questa raccolta finisce con l'essere anche una lezione di storia e un ricordo dei protagonisti della politica italiana. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno ad Antonello Capurso.
Buongiorno a voi.
Questo libro che raccoglie i discorsi che hanno cambiato l'Italia mi ha fatto venire in mente come in questi ultimi anni, in particolare nell'ultima campagna elettorale, i discorsi dei politici sono tornati ad avere una loro centralità.
Ma pensa che cioè, il Partito Democratico quando nasce, quando Veltroni va al Lingotto di Torino e dice ci sto, e nasce lì il Partito Democratico, il suo discorso al Lingotto di Torino, per non parlare di Silvio Berlusconi, tutti sanno che il discorso della discesa in campo del gennaio 94 era un comizio in forma nuova, in forma di cassetta, in televisione, ma sempre il comizio, tra virgolette, era, per non parlare di quell'altra innovazione enorme che fu il discorso del predellino con cui Silvio Berlusconi lanciò il Popolo della Libertà, ecco, sempre comizi sono, diversi da quelli a cui eravamo abituati nel fine 800 o ancora con la Prima Repubblica, ma sempre di quello si tratta.
Senti, non vorrei apparire snob, ma non ti ha fatto impressione, raccogliendo questi discorsi, mettere insieme Vittorio Emanuele II, Garibaldi, Togliatti, Mussolini, De Gasperi e poi alla fine appunto Veltroni, Berlusconi?
No, perché innanzitutto è una memoria storica che rischiavamo veramente di perdere, che andava ricostruita e riposta. E poi perché noi dobbiamo andare a cercare di vedere anche quello che sta succedendo in questi giorni, perché sta succedendo qualcosa di veramente incredibile, di un cambiamento epocale. Cioè il Popolo della Libertà e in qualche maniera anche il Partito Democratico hanno cambiato completamente la faccia della politica, tanto che qualcuno già parla di Terza Repubblica e non più di Seconda Repubblica. Quindi perché toglierli? Poi il giudizio della storia arriverà più in là, intanto noi li proponiamo comunque, anche perché il discorso del predellino, sai che era completamente inedito, nessuno aveva mai pensato di pubblicarlo, non si trova neanche su internet, quindi abbiamo colmato anche questa lacuna, credo utilmente.
Certo, qual è stata la sorpresa maggiore? Chi è che ti ha emozionato di più rileggere in questi discorsi?
Secondo me ci sono dei discorsi bellissimi e attualissimi, sono il discorso di Giolitti del 1899, è il discorso con cui lui lancia l'epoca delle riforme, 10 anni di grande crescita sociale del paese, che è un discorso di un'attualità sconcertante, le riforme sociali, la riforma della giustizia di cui lui parla, con dei punti ancora attualissimi, la riforma economica, è veramente incredibile rileggere oggi quel discorso, sembrano parole dette da un politico di oggi. Bellissimo il discorso di De Gasperi alla conferenza di Parigi per l'emozione in cui l'Italia era isolata da tutto il mondo e lui la riporta nel consesso delle nazioni che hanno vinto la guerra, insomma. E poi molto belli secondo me anche, devo dire, i discorsi finali. Bello a suo modo il discorso di Craxi per l'orgoglio, la dignità con cui lui cerca una via d'uscita alla Tangentopoli, una via d'uscita non fosse giudiziaria. E belli anche i discorsi di Berlusconi perché sono in maniera incredibile, innovativi su tutta la tradizione oratoria italiana fino a quel momento nella politica.
Fa impressione vedere dei discorsi molto lunghi, soprattutto gli ultimi, e poi leggere il primo, che è il famoso discorso del grido di dolore di Vittorio Emanuele, che è praticamente una pagina.
Sai che i discorsi più brevi sono il primo e l'ultimo, cioè quello con cui nasce l'Italia, con Vittorio Emanuele, il grido di dolore, e l'ultimo è il discorso del predellino di Silvio Berlusconi, sono due discorsi più innovativi di tutti. In mezzo ci sono dei discorsi lunghissimi, Aldo Moro parlò per 7 ore al congresso della Democrazia Cristiana.
Le moderne tecniche di comunicazione, il fatto che oggi si parli più per la televisione che non per il pubblico, hanno cambiato lo stile oratorio dei nostri politici?
Assolutamente sì, ma guarda, io insisto su Silvio Berlusconi perché è il vero innovatore della tradizione retorica italiana, mentre Veltroni e D'Alema, che sono presenti in due loro discorsi nel libro, fanno due discorsi identitari, sofferti, che guardano a loro stessi, perché è il problema dell'evoluzione dal PC al Partito Democratico. Il discorso di Berlusconi è un discorso completamente diverso, che cambia il modo di comunicare col pubblico. Il discorso del predellino è un discorso in mezzo alla gente, senza più il palco, direttamente a contatto, direi a contatto morale con la gente, che sente quello che Silvio Berlusconi gli sta per dire, Silvio Berlusconi sa quello che la gente vuole sentire in quel momento, ma c'è questa comunione morale di intenti tra i due. Cambia tutto rispetto ai discorsi anche di Giolitti, di De Pretis, di prima.
Però anche i leader della sinistra sanno parlare bene alla televisione.
Ma caspita, i leader della sinistra sono bravissimi, ma loro hanno questo problema identitario che mi pare ancora non del tutto risolto, e questo li porta a fare discorsi più tradizionali.
E quindi ci aspettiamo nuovi discorsi altrettanto importanti. Grazie ad Antonello Capuzzo.
Grazie a voi. Grazie.
Uno dei più celebri discorsi politici della storia dell'umanità è quello di Pericle, quello che fa per ricordare i caduti di Maratona e che viene riferito da Tucidide. Ritroviamo questo discorso affiancato, anzi contrapposto, a una visione molto diversa di quella di Pericle sulla democrazia e sulla politica nel libretto Natura e limiti della democrazia. Gli autori sono Tucidide e Platone, pubblicato da Melangolo, 68 pagine, 12 euro. Troviamo appunto anche Platone perché accanto al famoso discorso di Pericle riferito da Tucidide troviamo un discorso di Platone nel quale Socrate cita la moglie di Pericle, e cioè Aspasia, che espone una teoria della democrazia assai differente, finendo per difendere, come era nelle corde di Platone, un sistema di potere basato piuttosto sull'aristocrazia. E questo conferma, come osserva Carlo Angelino nella preparazione del libro, l'eterno dibattito sulla natura della democrazia, una parola che merita sempre di essere precisata per capire a che tipo di democrazia ci si riferisca, che tipo di democrazia si voglia costruire. Quella moderna, conclude Angelino, sulla scorta delle parole di Tucidide e di Platone e della storia di Atene, è la democrazia liberale, l'unica forma di costituzione dello Stato, scrive Angelino, in condizione, purtroppo non sempre, di liberare tanto il singolo cittadino quanto la comunità che l'adottano dalla tentazione della tirannide. E quindi ancora due grandi maestri che ci permettono di interrogarci sui temi di oggi. E a questo punto interrompiamo per le informazioni sul traffico.
Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba, vi segnalo ora due libri che hanno una caratteristica insolita, sono dei libri di ricordi e di memorie di due grandi vecchi che hanno attraversato il Novecento e che, guarda caso, sono nati tutti e due nella stessa città, Czernowitz in Bukovina. Il primo scrittore vivente del 1932 è Aaron Appelfeld, il secondo, morto quasi 85enne nel 1998, è Gregor von Rezzori. La Bukovina, la regione dalla quale provengono, è stato un territorio prima parte dell'impero austriaco, poi rumeno, poi è diventato sovietico, oggi è diviso tra la Russia e la Romania e quindi rappresenta una delle regioni simbolo della ricchezza culturale, della complessità dell'impero austro-ungarico e poi della disintegrazione europea che seguì la grande guerra civile che insanguinò l'Europa fra il 1914 e il 1945. Cominciamo con l'autore più anziano, von Rezzori, che ha pubblicato con Guanda Sulle mie tracce, 320 pagine, 19,50 euro, curato da Andrea Landolfi. Questo è un bellissimo tratto ironico, anche spaccato, di questa Europa in disarmo. Rezzori nasce in una famiglia di media aristocrazia che si sente profondamente partecipe del ruolo di rappresentare un avamposto della cultura europea, anzi, dice il padre, a un certo punto siamo venuti qua giù come concime culturale, quindi si sente parte di un progetto culturale e politico più ampio. Rezzori stenta a trovare il suo destino, si sente appartenente a una classe privilegiata e scivola nell'incertezza di chi deve cambiare due volte patria, attraversa fortunatamente e un po' furbescamente anche la bufera della guerra, senza esservi direttamente coinvolto. Un passaporto rumeno scaduto infatti lo mette al riparo dalla partecipazione al conflitto, ma certo non degli orrori di quel periodo. E quindi questa non è una vera e propria biografia, ma piuttosto il tentativo di rendere la propria vita lo specchio della storia, e dunque appare come uno sforzo per far emergere i tratti di normale umanità, con tutte le debolezze, le astuzie, i compromessi che non vengono meno pur nei momenti più tragici della storia. Rezzori parla perciò nel suo libro di differimento epocale, intendendo con questa espressione la condizione schizofrenica per cui si vive contemporaneamente in due realtà, superate dal fatto di non vivere propriamente in nessuno. Vede cioè il differimento epocale come il procedere parallelo di varie realtà nelle quali ciascuno di noi si trova coinvolto direttamente senza molto spesso neanche accorgersene. E quindi ne emerge da questo un libro bello, importante, per capire per esempio come quella generazione abbia vissuto delle esperienze tragiche che per noi sembra addirittura incomprensibile poter sostenere. A un certo punto, subito dopo la guerra, Rezzori lavora in una radio e così ci descrive quella tecnologia ancora quasi pionieristica.
La radio è come uno strumento musicale. Non si impara senza ascoltare. Compresi che l'apparecchio non diffonde nel mondo soltanto il contenuto e il senso delle parole, ma anche il loro suono. Detta attraverso il microfono, la parola non viene recepita soltanto dalla ragione. Nel suo essere svincolata dal parlante, essa diviene sovrana, può mostrare il proprio peso specifico e agire sul sentimento. Fredda o calda, pesante o lieve, irritante o pacificante, agirà comunque molto in profondità. Chi parla alla radio dovrebbe possedere la musicalità di un poeta, anche solo per dare le notizie del giorno.
E naturalmente, perdonatemi se io non posseggo magari sempre la musicalità di un poeta. E passiamo all'altro libro, quello del concittadino più giovane, cioè Aaron Appelfeld, che avete ascoltato qui a questa trasmissione quando ha presentato il suo libro Badenheim 1939. Ora, sempre da Guanda, esce Storia di una vita, 200 pagine, 14 euro, tradotto da Ofra Bannett e Raffaella Scardi. Appelfeld è l'espressione di un altro gruppo della comunità ebraica fortemente presente e integrata in Bukovina. Di questa comunità l'autore ci restituisce quasi come in un sogno, frutto della memoria ancora imprecisa del bambino, una descrizione incantata, fino poi all'improvviso irrompere del male, rappresentata ovviamente dalle persecuzioni naziste che rinchiudono anche il bambino in un campo di concentramento. Da questo campo di concentramento Appelfeld riesce miracolosamente a fuggire nel 1942, vagherà 3 anni da solo, ricordiamoci che ha 10 anni, in Ucraina, trovando qualche rifugio, qualche assistenza, qualche rara traccia di umanità, finché poi, crescendo e conclusa la guerra, Appelfeld decide di raggiungere la sua terra ideale di origine e nel 1946 quindi arriva in Palestina, dove contribuirà alla nascita e alla formazione dello Stato di Israele, avviandosi poi alla carriera di scrittore. Una parabola dunque questo libro della difficile condizione dell'ebreo del Novecento e dello sforzo di recuperare la storia e le origini, come per esempio dimostra lo sforzo che lui fa per recuperare la lingua Yiddish. In questa lingua, scrive Appelfeld, affioravano i ricordi della casa dei miei nonni, scene di famiglia della guerra, qualcosa di mio. Forse era la reazione del debole che non ha la forza di misurarsi con l'esterno e si rinchiude nel proprio guscio. E questa è una storia ricca di squarci, di momenti indimenticabili, che conferma lo stile e l'importanza di un grande scrittore che appare qui quasi pudico nel rivangare le tragedie di cui è stato testimone, rifiutando quasi il ruolo appunto di testimone, preferendo scavare per riacquistare la propria storia e la propria dignità, come spiegano queste righe che adesso vi propongo.
All'inizio degli anni 50, quando cominciai a scrivere, sulla guerra scorrevano già fiumi di parole. Furono molti a raccontare, testimoniare, confessare e valutare. Chi aveva promesso a se stesso e ai propri cari che dopo la guerra avrebbe raccontato tutto, mantenne la sua promessa. In tal modo nacquero i diari, gli opuscoli e i libri di memoria. Molto dolore è impresso in questi scritti, ma anche molti luoghi comuni e sentenze superficiali ed esteriori. Il silenzio che aveva regnato durante la guerra e poco dopo pareva inghiottito in un mare di parole. A volte recintiamo di parole le grandi catastrofi per proteggerci da esse. Le prime parole che uscirono dalla mia penna erano un'invocazione disperata a ritrovare il silenzio che mi aveva circondato durante la guerra e a restituirmelo. I miei ciechi sensi capivano che in quel silenzio era chiusa la mia anima e che se fossi riuscito a farla resuscitare avrei forse ritrovato le parole giuste.
Un'altra testimonianza, questa letteraria di quegli anni, è Liberazione di Sándor Márai, lo scrittore ungherese vissuto tra il 1900 e il 1989, ormai molto popolare anche nel nostro paese. Il libro è pubblicato da Adelphi, 162 pagine, 16,50 euro, tradotto da Laura Sgariotto. Qui siamo nei giorni dell'assedio a Budapest da parte dei sovietici, la città è occupata dai nazisti, siamo alla fine della guerra, e una ragazza mette in salvo il padre, praticamente murandolo vivo in uno sgabuzzino assieme ad altre 5 persone. Il padre è uno scienziato molto noto che ha dato rifugio e salvezza a molti perseguitati, a partire naturalmente degli ebrei, ma è perseguitato soprattutto per la sua proverbiale libertà di giudizio. che lo rende inviso al potere. Che cosa odiavano in lui, si chiede Sandor Marai, era il suo comportamento d'uomo ad attizzare l'accanimento feroce dei suoi colleghi che avevano scelto di schierarsi con il potere e la sua stampa ringhiosa. La ragazza trova invece rifugio in uno scantinato assieme a tantissima altra gente, in una spaventosa promiscuità, attendendo la fine dell'assedio. Finalmente questo arriva, preannunciato dalla visione di un soldato russo, e l'esito sarà per Erzsébet assai diverso dalle speranze, quasi a prefigurare il nuovo regime che sostituirà il nazismo in Ungheria. Un altro ottantenne che affida alla penna i propri ricordi, questo italiano, cambiamo registro, è Turi Vasile, classe 1922, approdato alla narrativa dopo una lunga carriera di regista, produttore cinematografico e drammaturgo. Rievoca Vasile la sua vita in Silvana, il libro pubblicato da Vagliano, 144 pagine, 13 euro. Questa non è una vera e propria autobiografia, una serie di flash piuttosto sulle pagine del passato, accomunate dalla presenza della moglie, che appunto è Silvana, che è stata al fianco dell'autore per oltre 60 anni e alla fine si trova isolata in una condizione di immobilità e quasi di assenza. Ritroviamo nello scandire del tempo raccontato da Vasile la Sicilia contadina delle origini dello scrittore, le suggestive descrizioni dei fari nei quali il piccolo Vasile vive con il padre che appunto lavora nella marina, l'attaccamento profondo al padre, nonostante poi le finali divergenze politiche tra l'anziano genitore comunista e il figlio rigorosamente anticomunista, e poi la Roma della guerra, e alcuni squarci della carriera di Vasile, per esempio l'episodio che riguarda il film Roma di Federico Fellini, che Vasile produsse e che si rivelò un disastro dal punto di vista finanziario. E quindi una serie di momenti che danno il quadro di una vita ricca, intensa, a tratti felice, una vita in fondo non molto dissimile da quella di tante altre persone, che proprio per questo incuriosisce e ci affascina. E a questo punto...
Il confettino.
Vi presento Mille e una storie, un libro scritto e illustrato da Lila Prapp, pubblicato da San Paolo e tradotto da Martina Gatto Ronchero, costa 12,50 €. Questa è una sorta di labirinto di storie nel quale il piccolo lettore può scegliere il percorso che preferisce e ritagliarsi una storia su misura. E con questo ringrazio Laura Marchesi, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. Vi do appuntamento a domenica prossima e vi auguro buona settimana.